Quando ognuno di noi entra in un cinema e scosta le pesanti tende della sala di proiezione, stringe un tacito patto con se stesso. Per un breve lasso di tempo parteciperà ad un viaggio in un mondo completamente diverso, che è fatto soprattutto di luce e di storie che ci riguardano. Le immagini che scorrono sullo schermo diventano il nostro specchio o un nuovo sguardo sulla vita. Ognuno vive ciò che vede secondo la sua esperienza e sensibilità. Durante la visione capiamo se il meraviglioso artificio che chiamiamo cinema ci consente di trascendere per poche ore lo spazio e il tempo, facendoci vedere quali speranze e paure riponiamo nel profondo della nostra coscienza. Ecco, il cinema di Tornatore ci cattura perché riesce a creare nei suoi film un mondo tutto suo. Un mondo incredibilmente umano, con le sue regole e le sue forme. Lo spettatore può entrarvi e godere della sua bellezza e dei suoi drammi, oppure restarne fuori e non apprezzarlo. Questo succede anche per il film La migliore offerta, dove il Tornatore mantiene interamente la promessa di catturare le coscienze, presentandoci una storia che ci pone molte domande. Che valore hanno per noi le persone? Che cosa sono gli oggetti e quali desideri scatenano? Siamo disposti a rischiare il fragile equilibrio della vita quando le emozioni diventano passioni forti e sconvolgenti? Esiste un modo per vivere senza ferirsi o ferire? Amici cari, oggi vi voglio presentare questo film del 2012, un film dove nel gioco tra ciò che appare e ciò che è, Tornatore innesta un interessante intervento di teorizzazione. Virgil Oldman è un richiestissimo battitore d'asta che, con la complicità dell'amico di vecchia data Billy, riesce a impossessarsi a basso costo di tele dal valore inestimabile. Ossessionato dalla figura femminile, nel corso degli anni ha raccolto una collezione impressionante di ritratti di donna, custoditi gelosamente in una stanza segreta della sua casa, dove ammira quotidianamente quei volti, i quali rappresentano l'unico rapporto sentimentale di una vita sacrificata agli affari. Grazie alle abilità che con il tempo ha affinato sempre di più, Oldman si ritrova a girare il mondo passando per lussuosi salotti gremiti di collezionisti facoltosi. Le sue assidue frequentazioni presso un laboratorio di antiquariato, nel quale viene spedito da adolescente come punizione per le birbanterie commesse nell'orfanotrofio nel quale è cresciuto, gli hanno infuso quella passione per l'arte e per il restauro, che qualche anno dopo l'avrebbe consacrato agli onori del panorama internazionale. Oldman trascorre la sua vita privata da solo, occupato quasi esclusivamente dalla sua professione. La mattina del suo compleanno nel suo studio, Oldman risponde a una telefonata direttamente, senza l'intermediazione della sua segretaria. È una ragazza che chiede di lui, riguardo a un'importante valutazione da fare presso un'antica villa di proprietà dei suoi genitori, scomparsi da poco. Riferisce inoltre che il padre è stato chiaro con lei, vuole che a occuparsene sia il signor Oldman in persona e nessun altro. Dopo qualche titubanza, il burbero protagonista decide di accettare, ma a non voler collaborare sembra proprio essere la ragazza. Claire, questo è il suo nome, comunica con il vecchio Oldman solamente con brevi e ambigue telefonate o messaggi indiretti lasciati dal custode della villa, non presentandosi mai di persona agli incontri prestabiliti e adducendo scuse puerili. Il carattere poco paziente del signor Virgil lo porta a minacciare la ragazza di recedere dall'impegno preso nel caso in cui lei avesse continuato con quel comportamento poco professionale. La donna però svela poco a poco, attraverso una porta chiusa, alcuni particolari della propria vita e giustifica le sue ripetute assenze dicendo di soffrire di agorafobia, malattia che le impedisce di frequentare luoghi affollati o aperti. La ragazza 27enne rivela di non uscire dalla villa ben da 12 anni. Deciso a fare chiarezza su una questione che rasenta i confini dell'assurdo, Oldman comincia a intrattenere con la giovane un rapporto sempre più intimo, che muta in breve tempo in un'ossessione. Ogni nuovo particolare incuriosisce e affascina Virgil, il quale diventa sempre più malleabile e scomposto, spogliandosi pezzo dopo pezzo della corazza che sembra separarlo dal resto del mondo. La valutazione delle opere d'arte della villa procede, ma a perturbare costantemente Holman è l'identità nascosta della giovane abbiente. Dopo un acceso scambio di battute tra i due, Claire esce allo scoperto e si mostra a lui, anche se precedentemente l'uomo aveva trovato il modo di spiarla senza che lei se ne accorgesse. Da quel momento Virgil non riesce più a gestire il rapporto gelidamente come aveva fatto fino ad allora, tanto da giungere a confessarle il suo amore. Un amore quest'ultimo apparentemente ricambiato e che si tramuta in una relazione segreta, la quale continua dapprima all'interno e poi anche al di fuori delle mura della casa. L'unica persona al corrente della vicenda è Robert, un giovane restauratore di vecchi marchingegni, al quale Virgil si era affidato per la sistemazione dei componenti di un antico automa meccanico trovato all'interno della villa, un rarissimo originale di Jacques de Vaucanson. Robert si interessa ai racconti della coppia e a mano che il rapporto si consolida diventa amico fidato di Holman, dandogli consigli su come approcciarsi a Claire. La storia decolla e Virgil comincia a trascurare i suoi importanti impegni di lavoro per dedicarsi completamente alla ragazza. Dopo essere riuscito con un escamotage a spingere l'amata a superare la fobia e a uscire di casa, Virgil la convince ad andare ad abitare con lui e Claire viene portata a visitare la sala segreta in cui l'uomo custodisce la sua collezione di ritratti di donna. Tutto sembra procedere come sperato, ma al ritorno da Londra, da quella che è stata la sua ultima asta, coronamento definitivo di una lunga e fortunata carriera, Holman scoprirà tutta l'amara verità. È stato derubato, ma soprattutto è stato la vittima di un sottile imbroglio. Così, sconvolto da questa assurda beffa, Virgil cade in una sorta di torpore dei sensi, rimanendo per molte settimane in uno stato catatonico, sdraiato su un letto sprofondato in una poltrona dell'istituto psichiatrico in cui i suoi assistenti lo ricoverano. Niente e nessuno riesce a destare la sua attenzione. Sembra focalizzare i suoi pensieri esclusivamente in immagini che non può dimenticare. Il desiderio fortissimo di rivedere Claire, tuttavia, riesce a risollevare lentamente il battitore d'asta dalla singolare pietrificazione della sua coscienza. Una volta dimesso dalla clinica, Virgil prende una decisione, scommettendo sulla possibile realtà della propria tipica asserzione che in ogni falso si nasconde sempre un elemento di verità. E sulla frase della ragazza, qualunque cosa succeda, il mio amore è vero. E dunque, sulla possibile verità della confessione del legame di lei con un certo caffè a Praga, l'uomo parte per la città in questione. Giunto sul posto, affitta un appartamento nella piazza dell'orologio descritto da Claire e, credendo di aver conosciuto il vero amore, resterà ad aspettarlo al Night and Day, il locale di cui la ragazza gli aveva parlato, dicendogli che per lei era un luogo prezioso. Potrebbe trattarsi del singolo frammento di verità sfuggito in tutta quella finzione. Tornatore ci racconta una storia d'amore in cui il celarsi diviene stimolo segreto alla scoperta e nella quale per gran parte del tempo un uomo che ha fatto della vista e del tatto il fulcro del proprio esistere misantropico e solo apparentemente misogino si trova costretto a doversi affidare esclusivamente all'udito. Scoprirà in Progress quanto il percorso sia faticoso e non privo di rischi, così come l'individuare sotto uno strato di scorie accumulate nel corso del tempo un'opera inizialmente individuata come falsa. Luci ed ombre, svelato e nascosto, dentro e fuori, stanze segrete e aste pubbliche, toccare e non voler toccare, vedere e udire, pezzi ed intero, diffidenza e fiducia. Tutto il film è permeato da un chiaroscuro di opposti che si attraggono e si intersecano, si cercano, si chiamano e si trovano per poi combinarsi in un meccanismo vincente di ingranaggi che costituisce l'ossatura del film. un eccezionale Geoffrey Rush, perfettamente calato nel ruolo di un battitore d'asta, professionalmente impeccabile, che tocca a mani nude solo gli oggetti d'arte e vive senza la sorta di angoscia in un solitario lusso senza sbavature, che cade vittima dell'inganno ordito dagli unici due amici e dall'unica donna che lo aveva ammagliato. Un inganno che di certo viene avvertito sin dall'inizio, ne viene avvertita l'atmosfera, è palpabile la scivolata, ma fino alla fine rimane il dubbio di chi, come, perché lo tradirà, rimane il dubbio della relazione tra i suoi nemici. A dire il vero, non tutto viene realmente svelato, rimane un margine di scuro negli incastri tra i personaggi oltre il The End. Un oscuro che però non tiene l'attenzione su di sé, perché in verità l'attenzione viene catturata tutta dal personaggio di Virgil, non tanto dal dipanarsi della truffa. È lui il fulcro, il suo sviluppo interiore è quello che affascina davvero. Il suo mondo freddo e rigoroso, quasi maniacale ma per lui accettabile, si sfalda sotto il peso dell'amore e della passione. Sotto il peso dell'ignoto, perché Virgil le donne non le conosce, non conosce quelle di carne, conosce solo i ritratti su tela, acquistati truffando alle proprie aste. Ma l'ignoto lo tradisce, come il falsario tradisce l'arte. Però, come afferma Virgil stesso, il falsario non resiste alla tentazione di mettere un particolare solo suo in ogni opera che riproduce. È una tentazione troppo forte. E forse per quello, per quel piccolo nascosto punto di verità che c'è in ogni bugia, lui aspetterà il suo amore nella stanza del tempo, in una galleria interminabile di orologi che il tempo sembrano rintoccarlo e renderlo infinito. Una galleria che richiama subito per la modalità di immagine e per le musiche quella dei volti di donne della sua collezione privata, quasi a voler sottolineare che la sua donna, la donna di carne mancante tra i quadri, continua a mancare, ma che lui l'aspetterà per sempre. Un film tutto da vedere e che non vi deluderà e che trovate sulla piattaforma Prime TV.